Ricordando Mirka Garuti, la responsabile del Medio Oriente per l'associazione alchemia.com, esiste anche il sito che potete visitare. Pronto? Vediamo se Mirka è in linea.
Pronto?
Buongiorno Mirka,
Buongiorno.
tutto bene?
Tutto bene, grazie mille.
Oh, senti un attimo, diciamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, praticamente il diritto al ritorno è uno dei punti tenuti fermi nella questione palestinese e praticamente Israele non ne vuole parlare, non vuole parlare né del 48 e quindi il diritto al ritorno è qualcosa di innominabile. Praticamente gli accordi, i tentativi finti di accordo che ci sono stati da Oslo in via di seguito, praticamente si sono sempre arenati nel momento in cui a galla è venuto il diritto al ritorno. Ecco, se ci fai un breve resoconto di questo, che cosa vuol dire per i palestinesi e poi come si difende Israele da queste minacce, tra virgolette.
Il diritto al ritorno infatti è l'obiettivo centrale per risolvere la questione del conflitto israelo-palestinese. È una questione che riguarda non solo appunto i rifugiati palestinesi, ma una questione molto più ampia, una questione politica, umana, internazionale, se posso dire. Anche perché il numero dei palestinesi, della popolazione con il numero dei rifugiati è la più alta in assoluto in tutto il mondo, infatti si parla di 7 milioni e mezzo di persone. E quindi il diritto al ritorno è sancito dal diritto internazionale, infatti la risoluzione 194 che le Nazioni Unite hanno adottato nel 1948 sancisce infatti che i rifugiati che desiderano tornare nelle loro case devono essere autorizzati, devono anche essere risarciti. Inoltre c'è anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che afferma che ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, anche il proprio, e di ritornarvi. La risoluzione 3236, adottata anche questa dalle Nazioni Unite nel 1974, ribadisce proprio il diritto dei palestinesi a tornare nelle loro terre e proprietà di cui sono stati sradicati dagli israeliani. E quindi il diritto al ritorno è sancito dal diritto internazionale, però Israele fa di tutto, come appunto hai detto giustamente tu all'inizio, oppone resistenza ed è stato sempre messo un tema messo all'angolo in ogni trattato di pace. Ultimamente sta ritornando un po' alla ribalta e Israele infatti si è sempre un po' difesa da questa cosa. La sua reazione l'abbiamo vista purtroppo molto violenta a maggio scorso, il 15 maggio, sui tre confini, quando i rifugiati al confine con il Libano, la Striscia di Gaza e il Golan hanno cercato in modo simbolico poi, si può dire, di raggiungere la loro terra. La violenza è stata tanta, per cui ci sono stati 15 morti e una centinaio di feriti. E quindi Israele fa di tutto, continua a sostenere Netanyahu in persona, che ha dato alcune dichiarazioni dicendo che sostiene che solo gli arabi che vivono in Israele hanno autentici diritti democratici e che se la pace non c'è perché i palestinesi hanno rifiutato e rifiutano il riconoscimento dello Stato ebraico. E qui è il nodo principale del problema, perché Israele non può tornare sulle linee indefendibili del 67. Non può rinunciare, non rinuncia alla sua sicurezza, e accettare lo Stato ebraico da parte dei palestinesi significa perdere il diritto del ritorno. Infatti gli israeliani stessi sostengono che se accettano il diritto al ritorno perdono il loro carattere ebraico e sionista. Infatti, per quanto riguarda quindi, la politica israeliana, ai suoi obiettivi sono collegati tra di loro perché vuole il controllo esclusivo della terra a questo punto, la riduzione al minimo degli palestinesi residenti e quindi la polizia etnica, e combatte questo con l'espansione sempre degli insediamenti illegali, la demolizione delle case, le violenze dei coloni sui palestinesi e la revoca del diritto di residenza a Gerusalemme Est. E importante appunto adesso in questo ultimo periodo si parla appunto del riconoscimento dello Stato di Israele come Stato ebraico, che si fonda quindi su una base etnica. E E questo significa riconoscere Israele come stato degli ebrei, finirebbe quindi per sancire delle differenze tra la cittadinanza di serie A e di serie B, specialmente tra ebrei e non ebrei, a danno quindi della minoranza palestinese, minoranza che non è poi tanto esigua perché si parla sempre di 1,5 milioni di persone. Quindi vorrebbe dire rinunciare automaticamente al diritto del ritorno per i profughi e tutti i loro discendenti, che vennero cacciati appunto dalla Palestina nel 48 e successivamente con la nascita dello Stato di Israele. Ed è anche un argomento che prende anche per la controparte un po' difficile e ostico da dover prendere in esame, perché alla fine non si sa poi quale scegliere come rifugiati da dover per poter tornare, se quelli del 48, quelli del 67, se entrambi.
Infatti, Mirka, scusa se ti interrompo, ma tu hai toccato effettivamente poi l'essenza, quella che è del sionismo, cioè la questione demografica, esatto, e la questione del territorio, della terra. Io volevo ricordare, infatti, ai nostri spettatori e ascoltatori che praticamente il muro che è stato costruito sulle linee verde, e che la linea verde sono a una lunghezza di 315 chilometri, il muro praticamente è stato costruito su 670 chilometri, cioè più del doppio, quindi significa che altro territorio viene sottratto ai palestinesi.
Esatto.
E poi c'è la questione che continua il tentativo di spopolamento dei palestinesi dai loro territori, perché anche Israele vieta praticamente, ha cacciato via quelle che erano le mogli o comunque erano sposati con cittadini ebraici. Questo l'ho letto da qualche parte ultimamente, me lo confermi?
Sì, è vero, perché infatti non è più possibile anche i matrimoni tra israeliani e tra arabi israeliani, e appunto quelli già esistenti sono stati buttati fuori, anche perché infatti il livello demografico che tu hai parlato prima, si pensa che in tutto il territorio israeliano e palestinese vivono circa 10,5 milioni di persone, e gli ebrei però rappresentano solo il 50% della popolazione, ci sono 1,3 milioni di arabi israeliani nei territori, altri 3,3 milioni di persone.
Infatti,
se la tendenza demografica continua, segue il ritmo che ha tutt'oggi, si presume che circa nel 2050 gli ebrei non saranno più il 50%, ma solo il 35%, per cui Israele, se vuole rimanere grande, se vuole rimanere ebraico o democratico come lui sostiene, ha bisogno di chiamare più ebrei possibili, di buttare fuori tutti i palestinesi.
Infatti, la questione demografica sta diventando il pericolo demografico. Ti voglio dire una cosa, praticamente per noi occidentali parlare di questioni demografiche è qualcosa di, tra virgolette, di ridicolo. Cosa potrà consentire di smettere finalmente di parlare di queste questioni, perché è il sionismo, e poter dar luogo a procedere a quella che la risoluzione 194 del diritto al ritorno dei palestinesi? Cosa pensi tu che possa consentire questa una nuova situazione?
Questo è un po' difficile da dover rispondere a una domanda di questo tipo. L'unica cosa che mi può venire in mente, appunto pensando anche a tutti i rifugiati in altri stati del paese arabo, tipo Libano, Siria e Giordania, a questo punto è un problema che questo deve essere preso proprio in considerazione da ambo le parti, anche perché è dare riconoscimento almeno a livello politico sicuramente del diritto al ritorno, e poi bisogna fare delle trattative tra governi per vedere, perché anche i palestinesi che si trovano in Libano, Israele non li vuole, i libanesi,
esatto,
nemmeno,
quindi Mirka, per anche vero di conseguenza che la questione del diritto al ritorno diventa incompatibile con la questione dei due stati per due popoli.
Infatti.
Quindi se Israele deciderà di diventare uno stato civile e democratico, non si parlerà più di questioni demografiche, di diritto al ritorno,
esatto,
eccetera eccetera.
Infatti.
Mirka, ti ringraziamo tantissimo, te e la tua associazione Alchemia, e speriamo di averti nel nuovo ciclo che inizieremo a settembre sugli argomenti, vista le tue competenze sul Medio Oriente.
Senz'altro.